tempo di una brevissima sigla e siamo a Firenze con Raffaele Palumbo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno Andrea e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie.
Oggi vogliamo parlare di politiche culturali. In una città come Firenze, dove la cultura ha una sua centralità. E lo vogliamo fare partendo da un libro che è uscito qualche anno fa e che oggi viene di nuovo tirato in ballo perché continua a costituire un unicum nel suo genere e a essere uno strumento di lavoro per chi si occupa di politiche culturali.
Sì, Andrea, dici bene, un caso editoriale, un long seller un po' da addetti ai lavori, proprio per la sua capacità di analizzare quasi mezzo secolo di politiche culturali a Firenze. Si chiama Arte a Firenze 1970-2015, una città in prospettiva a cura di Alessandra Cocella e Caterina Toschi, uscito con Quod Libet, con testo in italiano e in inglese, e come recita il sottotitolo, mette in prospettiva. O se preferiamo ci permette di vedere dall'alto cosa è accaduto a Firenze dal punto di vista delle politiche culturali e come a causa della sua storia imponente, sin dagli anni 70, Firenze ha un po' marginalizzato i laboratori di ricerche sperimentali, poesia, musica, arte visiva, perché estranei, e ne parleremo, ai valori archetipici classici da Dante a Giotto fino naturalmente al Rinascimento.
Ecco, diciamo che sono stati particolarmente fertili a Firenze gli anni 70-80.
Sì, questo è molto vero. All'impegno politico milanese, all'arte povera torinese, al jet set romano, Firenze affiancò in quegli anni riflessioni originali. Erano anni di personalità del calibro di Achille Bonito Liba, di Lara Vinca Masini, della Galleria Schema, degli architetti di Superstudio, dello Spazio Zona, del Centro D. Potrei continuare l'elenco a lungo, però è interessante capire cosa avevano in comune queste esperienze. Lo scrisse con chiarezza Daniel Sutitto parlando di una Firenze anni 70 come di un luogo di incontro e di creazione che concesse alla città di accogliere molti artisti stranieri. Cioè si veniva a Firenze perché qui si sperimentava, si dialogava con le esperienze europee, soprattutto la Germania e transoceaniche, quindi New York. Sono gli anni in cui Maria Gloria Bicocchi, figlia di Primo Conti, porta in Italia la videoarte e lo fa passando da Firenze.
Ecco, da questo punto di vista, se c'è stata questa apertura negli anni 70, gli anni 80 sono forse ancora più emblematici.
Sicuramente, sono figli di quella stagione che comunque in Italia va sotto il nome di anni di piombo. Franco Camarlinghi fu assessore alla cultura dal 75 all'80, portò una spinta importante ad una città che provava appunto ad allontanarsi da quell'archetipo fatto da Dante, Rinascimento, eccetera, eccetera. Era una città che provava a respirare. All'inaugurazione della mostra sull'internazionale situazionista curata da Maurizio Nannucci, arrivò a sorpresa a Guy Debord, per intenderci. Da questo punto di vista le politiche culturali le facevano le istituzioni e gli artisti, gli architetti e i galleristi. La già citata Maria Gloria Bicocchi, creatrice di Artape 22, a questo proposito nel libro dice: mi sono trovato a lavorare a Firenze perché ci abitavo, la mia priorità era lavorare con gli artisti e questo sarebbe potuto accadere a Procida, a Londra, a Timbuktu e forse sarebbe stata la stessa cosa. Ora, questa è un'asserzione fatta in epoca praticamente pre-digitale, per cui secondo me è molto interessante.
Ecco, e tutto questo generò, questo fermento, chissà, forse irripetibile, degli anni Ottanta.
Sì, infatti, gli anni 80 a Firenze sono stati un tale cortocircuito artistico da rimanere ancora oggi, diversi decenni dopo, al centro di continue celebrazioni, mostre, operazioni più o meno nostalgiche. E non a caso ed è emblematico rispetto a quello che dicevamo, si parla di Rinascimento Rock, dunque la musica, Litfiba, Diaframma, il teatro sperimentale, le radio, i club, la moda, le riviste, l'esperienza di WistUp con le straordinarie foto di Denno Ricci. Ancora oggi si guarda quella stagione con profonda nostalgia, dunque ancora il vecchio vizio fiorentino di nutrirsi di passato più che di futuro.
E in effetti abbiamo appunto visto gli anni 70, gli anni 80, questo fermento e poi come riportato anche dal volume Arte a Firenze, la città si sveglia all'inizio degli anni 90 come un pugile suonato.
Infatti, come dopo una colossale ubriacatura durata un decennio, scopre di non essere più città industriale ma di servizi, decide di puntare sulle infrastrutture, le politiche culturali gli stagnano. Ai tempi circolava una battuta che diceva più o meno così: l'assessore alla cultura arriva in ufficio la mattina, si affaccia alla finestra, guarda la lunga coda per entrare agli Uffizi e sospira soddisfatto. Anche oggi va tutto bene. Da questo punto di vista, mentre Firenze diventa sempre più attrattiva per un turismo internazionale di qualità sempre più bassa, smette di essere attrattiva per gli artisti. Dal punto di vista delle politiche culturali, la città che prima respirava adesso diventa un po' asfittica, ripiegata di nuovo sul passato e basta.
Ecco, mentre invece da altre parti, e anche in luoghi poco distanti, accade altro.
Infatti, il 25 giugno dell'88 viene inaugurato il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci, accade a Prato, fortemente voluto da un gruppo di industriali pratesi estremamente dinamici. Il Pecci, che si ispira al modello polifunzionale del Pompidou di Parigi, si trova alle porte di Prato, vicino all'autostrada, dunque ad un quarto d'ora da Firenze. Eppure resta distante dalla città di Firenze, e però è il centro per l'arte contemporanea in Toscana. E questo mette una pietra tombale sulla questione arte contemporanea a Firenze. Cioè, da questo momento, dal punto di vista delle politiche culturali regionali, diventa impensabile, pensando ai finanziamenti, ma non solo, avere un altro polo delle arti contemporanee, magari a 15 minuti di auto dal Pecci di Prato, diciamo.
Ecco, abbiamo detto all'inizio che questo volume Arte a Firenze arriva fino al 2015, no? E quindi abbiamo passato in rassegna diverse
Sì.
decadi. Veniamo in conclusione al nuovo millennio e agli anni più recenti.
Sì, gli anni del nuovo millennio si caratterizzano per una pratica che smentisce quanto accaduto negli anni precedenti, ovvero spesso le politiche culturali cittadine si esauriscono nell'elargire contributi più o meno consistenti ad operatori del settore, soprattutto per quanto riguarda i mesi dell'estate fiorentina, festival importanti o magari di grande qualità, di respiro internazionale come Fabbrica Europa, e insieme piccole cose fatte da operatori dell'intrattenimento puro, chiamati in città non senza una punta di disprezzo birrai, che riescono a infilare a forza nei loro spazi anche qualche piccolo appuntamento pseudoculturale per poter accedere così anche loro ai contributi dell'assessorato alla cultura. Ma per venire ai giorni d'oggi, diciamo così, per il ponte del 2 giugno recentissimo, gli Uffizi hanno avuto 74.000 visitatori, la Galleria dell'Accademia, dove c'è il Davide, ne ha avuti 6.000, cifre importanti pre-Covid, diciamo così, che però ci raccontano quel paradigma classico fatto da Giotto, Dante, Rinascimento, qui ancora comanda in maniera salda, e forse le politiche culturali le fanno le pietre più che il popolo o gli artisti o gli amministratori. Il Triangolo d'Oro, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Piazza Pitti, Uffizi, Galleria dell'Accademia, che riesce a tenere fuori un numero importante di meraviglie, è un po' tornato padrone.
Questa politica culturale fatta dalle pietre è un concetto interessante e siamo riusciti, Raffaele Palumbo, a ripercorrere le politiche culturali di Firenze in pochi minuti, partendo dalle origini fino al presente, di anno in anno. Grazie per averci, offerto questa carrellata, buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Rete 2.